Le 8, 17 minuti e 50 secondi di lunedì 11 gennaio, questa è la seconda parte di 24 Mattino, care ascoltatrici e cari ascoltatori, di nuovo buongiorno da Simone Spezia. Nella seconda parte della trasmissione concluderemo quella che è stata la nostra piccola verifica di governo, chiamiamola così. Abbiamo avuto Graziano Del Rio giovedì, venerdì Teresa Bellanova, oggi sarà con noi il ministro per i rapporti con il Parlamento del Movimento 5 Stelle Federico D'Incà e poi l'epidemiologa Stefania Salmaso per fare un punto sui numeri, sul vaccino e su mille altre cose, anche per chiarire qualche dubbio vostro che ci avete inviato nel corso della trasmissione. È il momento, come sempre, di fare un punto di giornata con il nostro Paolo Mieli. Caro Paolo, buongiorno, eccoci qua.
Eccoci. Buongiorno a te.
Allora,
hai visto anche il Papa e Mattarella, tutti corrono in soccorso a Conte. Il Papa e Mattarella si uniscono a Goffredo Bettini, che è un po' il regista della capacità di Conte di venire fuori dalla crisi, e intervengono ognuno con i toni, senza nominare Conte ovviamente, però dicendo l'unità non è il momento.
Esatto, guarda Paolo, ho l'audio, ti interrompo solamente perché ho l'audio del Papa, ieri intervistato dal TG5, sentiamolo.
In questo tempo si deve giocare per l'unità, sempre. In questo tempo non c'è il diritto di allontanarsi dell'unità. In questo momento la classe dirigenziale, tutta, i politici, tante dirigenziali, non ha diritto di dire io, si deve dire noi.
Insomma, quando il Papa ti dice, no? Ti dice questo?
Certo. Allora, di fronte a queste parole del Papa e poi altre consimili del Capo dello Stato, il fatto deciso, Renzi è incartato, insistono con questo verbo, incartato, ormai Renzi sarebbe costretto ad accettare il voto, il varo del piano per il recovery fund e poi la crisi riprenderà, ma a quel punto, dicono unanimi i giornali, si farà il Conte Ter, metteranno dei nuovi ministri. E i nomi fatti sono quelli di Maria Elena Boschi, che dovrebbe prendere un ministero importante, non so, i trasporti e così, e Virginia Raggi, Giulia Merlo sul Domani, dice che la metterebbero forse alle pari opportunità, buttando fuori Elena Bonetti, un'altra renziana, una di quelle ministre che voleva dimettersi, e lo farebbero non già perché anzi sicuramente Virginia Raggi avrà molto talento per le pari opportunità, come Maria Elena Boschi per i trasporti, l'interno, la difesa, la Boschi lo danno a vari ministeri, però io dal mio piccolo mando un avvertimento, state attenti che fare una crisi di un mese e mezzo parlando della pandemia, dei malati, dei finanziamenti che vengono dall'Europa e poi risolverla con questi cambi di ministero è rischioso, insomma, calcolate bene le conseguenze. Dice che Renzi ne otterrebbe l'incarico alla guida della NATO, anche questo, insomma, innanzitutto non è nei poteri né del Papa né di Conte né di Mattarella affidargli questo incarico, quindi è più una promessa. Ma poi anche fare tutto, insomma, c'è un limite alla furbizia, all'astuzia, fare tutta una giravolta per finirla così. Insomma, Renzi aveva detto che l'esperienza di Conte era finita, che bisognava cambiare, e gli italiani si aspettano di vedere se uno dei due rimarrà in piedi, ma l'altro dovrebbe togliersi dai piedi, no? Conte o Renzi.
Paolo, scusa, tu vedi questa furbizia, il fatto che si unisca altra furbizia, ossia se tu prendi Virginia Raggi e la metti a fare il ministro delle pari opportunità, è chiaro che forse te ne vuoi liberare dalla corsa per Roma, no?
Beh, è evidente, Virginia Raggi, devo dire, in modo molto abile, con l'appoggio di Grillo, si era candidata, e questo era insomma, un'ostruzione, un impedimento a fare un accordo tra PD e 5 Stelle per Roma. È chiaro che la mettono alle pari opportunità, la metterebbero, perché poi guarda che io non ci credo, non posso credere che la crisi vada a finire in questo modo, ma la metterebbero lì solo per sgombrare il campo e ricominciare a fare trattative per la candidatura di Roma, e anche questo è un altro modo offensivo per Roma, forse offensivo addirittura per la Raggi, per la Boschi, insomma, l'idea che siano pedine che si scambiano, insomma, attenti agli eccessi di furbizia. Voi siete astutissimi, però state attenti perché si notano queste cose e poi le ironie sui giornali piovono.
Abbondano. Un ascoltatore ci dice: altro che Prima Repubblica. Un pochino.
Siamo alla terza, digli all'ascoltatore avverti. Siamo già alla terza.
Siamo già alla terza, caro ascoltatore. Quindi.
Comunque, sui giornali si discute della possibile riapertura delle scuole, che non si riaprono, di questa nuova norma che vorrebbero mettere, per cui scattano automaticamente di colore al rosso ogni 250 positivi per 100.000 abitanti, scatterebbe al rosso. Però giustamente la conferenza delle regioni dice: ma è molto semplice, le regioni cominciano a fare meno tamponi, non si possono fare prendere provvedimenti su numeri assoluti, perché siccome i numeri dei positivi variano a seconda dei tamponi che tu fai, allora devi trovare degli altri indici, perché questo qua dei 250 positivi ogni 100.000 abitanti è una fesseria. Poi hanno scoperto che dopo le 18 i ragazzi stanno davanti ai bar col bicchiere in mano.
Strano,
quindi quella roba delle 18.
Curioso, è vero, non l'avremmo mai creduto.
Questa è la grande scoperta dell'Epifania, è stata di questi ragazzi che stanno con le 18 e quindi vogliono impedire ai bar di fare l'asporto dopo le 18, ecco. Cioè chiuderli, bastava dire si chiudono, punto e basta, perché se tu non puoi prendere una birra dentro e non puoi prenderla neanche fuori, chiudile, no? Si chiama chiusura, i bar alle 18 e i ristoranti chiudono. Ma insomma, vabbè, io non voglio dire perché... fanno un po' tristezza. Meno male che c'è Arcuri. Guarda, oggi ho letto il nostro carissimo Arcuri della parallelizzazione. Ci sono ritratti, continuo su tutti i giornali, ma ce n'è uno che si segnala, il più bello di tutti, di Michele Masneri sul Foglio del lunedì. E Masneri è un grandissimo scrittore, è andato a sentire Aldo Grasso, degli esperti di musica lirica, Alberto Mattioli, e i paragoni che ne sono. Innanzitutto si è scoperto che è un grande appassionato di antiquariato, che va sempre nel negozio di Piazza di Spagna di Alessandro Di Castro, che è un'antiquaria di cose ebraiche, e poi lo paragonano, Aldo Grasso, alla sfrontatezza di Gassman e il cinismo di Sordi.
Sì.
Poi Mattioli, che come ti dicevo è un critico operistico, dice che è come, sicuramente come il Figaro del Barbiere di Siviglia di Rossini, un tuttofare, l'uomo per tutte le stagioni, per tutte le missioni, però anche qualche tratto di Alfio di Cavalleria Rusticana. Se qualcuno è colto e ha voglia di divertirsi, questo
Il pezzo di Masneri è stupendo. Tra l'altro vi si racconta anche che, secondo alcune indiscrezioni, Arcuri sarebbe sarebbe un esperto di sistemi di allarme antifumo nei bagni degli aerei, ok? Per cui andrebbe a fumare,
cioè, siccome lui è fumatore
si accende la sigaretta nel bagno dell'aereo, e poi
che mentre l'Italia scatta dopo 10 secondi, Air France dopo 20, adesso magari sbaglio quali sono le compagnie, e quindi lui
non cattivo il ritratto di Masneri, è un ritratto interessante e divertente. La parallelizzazione me l'hai citata tu, Paolo, sentiamola perché la citiamo per questo.
Abbiamo fatto uno sforzo clamoroso ad un certo punto, 250.000, qualche volta 280, certamente la parallelizzazione con altre funzioni del personale sanitario e sociosanitario produce un effetto in questo senso? Non
è così,
so se questa
è così. La parallelizzazione, ti leggo dalla Treccani, l'operazione
bravo, perché io lo so intuito cosa sia la parallelizzazione, però voglio la definizione perfetta.
Allora, l'operazione è il risultato di rendere paralleli due o più oggetti, in particolare nella tecnologia tessile. Parallelizzazione delle fibre realizzata mediante cardatura, eventualmente seguita da pettinatura. Però qua si parla del personale sanitario, non delle fibre. Senti Paolo, ti vorrei portare sulla...
meraviglioso, questo te lo farò rileggere tutti i giorni, tutti perché non ho afferrato tutto quanto.
Con calma. Ti vorrei portare sulla politica americana. No? Politica americana, vai.
Perché lì è nato questo bando di Trump dai social, ha scatenato un dibattito mondiale, davvero mondiale, a cui si sono uniti anche in Italia. Tu l'hai già letto, per Luigi Battista con Corriere della Sera, Massimo Cacciari su Repubblica, Socci su La Verità, tutti indignati, perché dicono ma come, sono stati, cioè noi abbiamo da ridire su Trump, però lì hanno sui social libero accesso Ali Khamenei, Maduro, Erdogan, i cinesi che ne scrivono di cotte di crude sugli uiguri che vanno sterminati. E per la prima volta, unico, non c'è neanche il bisogno. E poi il dibattito è ancora più forte e molto argomentato negli Stati Uniti, dove tutti gli antipatizzanti per Trump, John Harris del Politico, David Blight, Blight sul New York Times, dicono ma possiamo noi affidare a tre ricconi, tre magnati, per quanto generosi, il diritto di vita o di morte? Non sarebbe il caso, come suggerisce anche Cacciari in un'intervista su Repubblica, di creare delle autorità terze, delle autorità, e come se ai tempi in cui al posto dei social c'erano le televisioni fosse stato affidato a Murdoch, a Berlusconi, il diritto di parola e di togliere. L'unico che difende questa cosa, lo fa perché fa il bastian contrario, è Giuliano Ferrara, che anche entrando sul Foglio in polemica con un suo giornalista, Giulio Meotti, dice ma che non stiamo a fare tante sofisticherie, è l'ora di dare un bel calcio in culo a Trump, questo smargiasso, insomma, chi vuole una voce a favore del veto sui social a Trump deve leggere oggi assolutamente Giuliano Ferrara sul Foglio. No, prima che mi porti altrove, che anche Harry e Meghan si sono accorti che sui social uno ci va e poi riceve una tonnellata di insulti, hanno comunicato la decisione di uscirne. È interessante perché arrivano buoni ultimi, cioè, allora avvertiamo tutti i nostri ascoltatori, chi va su Twitter, su Facebook, deve prepararsi a una tonnellata di insulti, insomma quelli sono posti dove si mettono sostanze nocive nel ventilatore e poi ti arrivano in faccia, quindi sappiatelo, se c'è qualcuno che non l'ha ancora fatto, prima di avere la sorpresa di Harry e Meghan lo può sapere adesso.
Sì. Prima di portarti su Kamala Harris e andiamo a chiudere su quello, guarda, c'è un pezzo bellissimo dello show di Rick Gervais, il comico, che si chiama Humanity, sì. Guarda, lo riassumo brevemente così. Twitter è un posto di questo genere, è come se tu andassi nella piazza di una grande città e appendessi un cartello con scritto offro lezioni di chitarra. Passa uno e ti dice ma io non le voglio le lezioni di chitarra, così è più o meno il concetto, è più o meno quello sostanzialmente, ma allora ignorami e lasciami stare. Vabbè, senti, Kamala Harris,
Vogue l'ha pubblicata in copertina, è la diva del momento, il vicepresidente degli Stati Uniti, ma l'ha pubblicata vestita in modo da bianca e sbiancata nella pelle, e questa cosa ha sollevato una tempesta. Mi ricordo che ce n'era stata anche una su Obama, che era stato sbiancato. I giornali americani poi, quando li mettono in copertina, danno delle luci strane. Però forse è più giusto chiudere su Alan Dershowitz, il più grande avvocato americano, notissimo, hanno fatto su di lui film su film, che ha detto una cosa interessante. Lui è un radicale di sinistra, antitrampiano, però difende le cause perse, ha sempre difeso le cause perse e spesso ha vinto. Dice: guardate, anche voi che civettate con l'impeachment, sono tutte fesserie, l'impeachment si può fare solo con un presidente in carica, e siccome l'idea adesso è di aspettare i primi 100 giorni di Biden in modo che non siano turbati da così contrapposizioni molto violente e poi procedere con l'impeachment, siccome sono andati a chiedere: ma lei assumerebbe la difesa di Trump? Lui ha detto: non rispondo a questa domanda perché sarà impossibile che me la chiedano, perché basta che studino un po' di diritto e non si potrà fare. In questa intervista di Dershowitz oggi è sul Corriere della Sera.
Caro Paolo, ci sentiamo domani dopo il GR. Buona giornata.
Buona giornata a te.
Buongiorno a Federico D'Incà, ministro per i rapporti con il Parlamento del Movimento 5 Stelle. Eccoci D'Incà, è tornato ai nostri microfoni.
Buongiorno a voi tutti, grazie per l'invito.
Si fa il Conte Ter?
Ma io credo che dobbiamo andare avanti velocemente, non è questione di Conte Ter. Diciamo che già il governo sta facendo un ottimo lavoro così come siamo. Dobbiamo lavorare sul recovery plan, portarlo in Parlamento, prima in CDM, e poi mettere a terra questi 209 miliardi di euro da qui al 2026 per cambiare il nostro paese. Questa è la grande, diciamo, riforma economica che il nostro paese aspetta da molti decenni, e occorre prendere questa occasione con tutte, diciamo, le sue possibilità e farlo il prima possibile.
E una volta approvato il piano si rimpasta il governo, si fa un nuovo governo, cosa si fa?
Ma guardi, queste sono, è una crisi politica che genera instabilità. Il nostro paese non ha bisogno di instabilità in questo momento, ha bisogno di avere un governo stabile. Il presidente Conte ha fatto fino ad oggi un ottimo lavoro. Noi come Movimento 5 Stelle crediamo fermamente nel presidente Conte e vogliamo andare avanti e farlo in fretta. Abbiamo anche, tra l'altro, in questo momento un ottimo dato sulle vaccinazioni. Probabilmente oggi raggiungeremo quota 700.000 nel nostro paese. Siamo il primo paese in Europa, popolazione su, diciamo, vaccinati su popolazione, e dei primi al mondo. Questo è un altro grande risultato, dobbiamo assolutamente continuare su questa strada e vaccinare il prima possibile i nostri connazionali.
Però non mi ha risposto, Ministro.
Ma no, non è che non le risponda, soltanto che credo che dobbiamo avere degli obiettivi diversi. Le dico ancora una cosa: noi abbiamo un DPCM in scadenza il 15, dobbiamo farne un nuovo per il 16, abbiamo uno scostamento di bilancio che vale almeno 25 miliardi di euro da qui a fine gennaio per ristorare bar, ristorante, attività commerciali, turismo invernale che è in grandissima sofferenza, e poi abbiamo la proroga del stato d'emergenza con il nuovo decreto legge che deve andare oltre il 31 gennaio. Sono queste le cose da fare, rimpasti sì. E tutto il resto hanno una seconda...
Questo è vero. Allora, ministro, il ragionamento lo comprendo benissimo, no? E molti politici che ospitiamo ci dicono: sì, ma le cose importanti sono altre, che un po' il concetto è questo, no? Le cose importanti sono altre. È vero dall'altra parte che dalla permanenza in vita di questo governo dipende anche quali cose sono fatte e come sono fatte, evidentemente, e con che tempi sono fatte. Ed è per questo che insistiamo così tanto, non è perché siamo particolarmente appassionati dei giochetti politici.
No? Ma è che le scadenze sono così ravvicinate che non ci possiamo permettere di avere crisi. E questo è il nostro momento storico. Dobbiamo far sì che il Paese possa riprendersi sotto certo profilo economico, prima di tutto, ma soprattutto uscire da una pandemia che ci ha messo in ginocchio. Quindi non abbiamo tempo di poter fare crisi, possiamo sicuramente migliorare, possiamo ascoltarci, possiamo riunirci, possiamo convocarci, possiamo sicuramente migliorare il recovery plan così come è stato fatto, ma l'obiettivo principale deve essere quello di poter rispondere alle esigenze degli italiani, che sono tanti in questo momento, e nel mese di gennaio gli appuntamenti importanti, come l'ho appena detto, sono tre e sono particolarmente intensi.
Sì. E per raggiungere questi obiettivi può cambiare la squadra, almeno parzialmente, di governo?
Beh, io non posso parlare per il PD, per Italia Viva. Noi come Movimento 5 Stelle siamo contenti del lavoro fatto dai nostri ministri, hanno operato al meglio, col massimo impegno in questo percorso. Il Movimento 5 Stelle è particolarmente unito in questo momento e siamo consapevoli che i nostri obiettivi sono quelli del paese, come l'ho detto prima. Poi se gli altri vorranno modificare qualche elemento delle loro squadre, che facciano pure, proporranno e verranno poi in qualche maniera verificate all'interno del governo.
Poi voi rimanete fermi, cioè le vostre donne e i vostri uomini che sono al momento al governo là devono rimanere?
Sì, l'abbiamo detto più e più volte, l'ha detto Vito Crimi, il nostro capo politico, e noi siamo contenti del lavoro che stiamo facendo e vogliamo andare avanti con questa squadra, come Movimento 5 Stelle.
Esclude il voto, Adinkà?
Ma nella vita ci sta tutto, prima o poi ci tornerà il voto, non è quello il problema, saranno poi gli italiani a decidere chi deve fare il nuovo governo, quale sarà la prossima legislatura. In questo momento siamo impegnati per il paese e fin quando saremo così impegnati per riuscire a vaccinare tutti, a ridare diciamo linfa vitale all'economia del nostro paese, questo sarà l'unico obiettivo del governo, ma soprattutto del Movimento 5 Stelle. Poi il voto verrà e a quel punto, se serve o se sarà una cosa normale, torneremo a fare la vita di prima.
Qualche ragione Renzi ce l'ha o no?
Ma guardi, credo che Renzi in questo momento stia in qualche maniera cercando di portare alla luce delle problematiche che lui ritiene importanti. Diciamo che il nostro parere come Movimento 5 Stelle è abbastanza distante dalle considerazioni fatte da Renzi. Credo che il problema del nostro paese nel corso di questi anni sia stata l'instabilità, per cui tutti quelli che danno instabilità al nostro paese, poi in un momento così difficile, credo che non abbiano molti meriti. Mi auguro insomma che nelle prossime giornate si possa risolvere questa problematica, anche perché personalmente come rapporti col Parlamento abbiamo sempre lavorato bene all'interno delle commissioni, con un confronto a certe volte anche duro, ma sempre con il pieno rispetto delle parti all'interno della maggioranza, dando grandi miglioramenti attraverso l'aiuto di tutte quante le forze della maggioranza che sostengono il governo.
A proposito del fatto che lei è ministro dei rapporti per i rapporti con il Parlamento, è vero che state cercando responsabili per sostenere Conte nel caso mancasse l'appoggio di Italia Viva?
Guardi, in questo momento la maggioranza è composta dai questi partiti che ne fanno parte, Movimento 5 Stelle, PD, Italia Viva, Liberi Uguali, una parte delle autonomie e anche una parte del ministro che ci aiuta e che vuole impegnarsi. Questa è la nostra maggioranza e su questo vogliamo andare avanti. Ripeto,
non state facendo scouting.
Non c'è nessun scouting in questo momento, rassicuro tutti quelli che ci ascoltano. La volontà di tutti è di andare avanti. L'importante è mettere via polemiche, crisi e concentrarsi sul prossimo decreto ristori, che vale credo almeno 30 miliardi di euro, e su quello che poi riguarda il piano di vaccinazione, che sta funzionando bene ma che deve portare al risultato di costruire un grande muro attraverso le persone vaccinate contro il coronavirus.
Il suo collega di governo è Vincenzo Spadafora, oggi in un'intervista al Messaggero dice questo: se si vota, Movimento 5 Stelle e PD devono andare uniti. Concorda, cioè è possibile un'alleanza strutturale col PD?
Sì, concordo con Vincenzo, credo che stiamo lavorando bene all'interno della maggioranza col Partito Democratico, penso che si possa fare anche a livello locale, sia nelle regioni che all'interno dei comuni prossimi al voto, poi chiaramente dovremo dibattere sulle singole situazioni, però questa è una prospettiva che può essere interessante per il futuro del Movimento 5 Stelle.
Le ultime due domande che le faccio, Ministro, hanno a che fare poi con i provvedimenti concreti che arriveranno e con quello che succede. Innanzitutto il DPCM. Si prepara, mi sembra di aver capito, a partire dal 16 una nuova stretta, ossia regole ancora più stringenti di quelle che abbiamo vissuto finora?
Beh, il CTS in questo momento sta dandoci gli ultimi dati, su questo poi decideremo le prossime mosse. È chiaro che siamo in una fase molto delicata, lo si vede anche a livello europeo, i dati di un paese come la Gran Bretagna dimostrano che vi sono anche delle varianti al coronavirus che possono essere ancora più virulente rispetto a quello attuale, e quindi dobbiamo in qualche maniera proteggere assolutamente i nostri cittadini prima di tutto, e poi visto che stiamo arrivando insomma alla vaccinazione, in questo momento veramente è il momento più delicato nel quale limitare assolutamente il contagio, vaccinare in maniera molto molto veloce, e questo può essere fatto anche attivando misure più dure rispetto a quelle attuali. L'importante è che riusciamo a salvare le vite umane, perché insomma chiaramente ogni volta che parliamo di 400-500 morti al giorno, parliamo di famiglie che stanno soffrendo in questo momento e che per tutta la vita ricorderanno insomma in maniera così difficile questo periodo. Sono tantissimi i morti, i nostri connazionali morti per coronavirus, ormai superano 70.000 nel nostro paese, e per loro dobbiamo dare il massimo rispetto.
Senta Dinca, la questione scuole è al centro di uno scontro tra la sua collega sia di partito che di governo, Lucia Azzolina, e i presidenti di regione, che in gran parte, fatta eccezione per Toscana, Abruzzo e Valle d'Aosta, hanno deciso di rinviare l'apertura in presenza per le superiori. Lo ricordo ancora una volta agli ascoltatori che ogni tanto ci scrivono su questo: ci sono alcune regioni nelle quali non si va in presenza nemmeno alle elementari e alle medie, cioè in Campania sono chiuse fino dalla seconda elementare, dalla terza elementare in avanti le scuole sono chiuse. Come giudica questo scontro, come giudica l'azione dei presidenti di regione, Dinca?
Beh, io sto dalla parte della ministra Azzolina, una donna forte che ha messo la scuola al centro diciamo della politica del nostro paese, e per questo motivo la ringrazio. Ha messo investimenti soltanto nel 2020 per 7 miliardi di euro per poter migliorare l'efficienza delle nostre scuole. Credo che le regioni dovrebbero seguire gli indirizzi da parte del governo, con un confronto che c'è sempre stato. Credo che sia sbagliato tenere chiuso le elementari. Noi come governo abbiamo sempre tenuto aperto le medie e le elementari, che sono importantissime, oltre chiaramente.
E le superiori vanno riaperte, secondo lei?
Beh, su quello dovremmo comprendere di volta in volta, a seconda diciamo delle indicazioni del CTS. Però ripeto, la ministra Torino ha fatto un lavoro straordinario, e ripeto, oggi finalmente mettiamo al centro delle nostre discussioni, nelle radio, nelle TV, nei media, la scuola. È una cosa importante, e anche in futuro metteremo sempre di più al centro scuola e sanità.
Senta, dica, ha visto che anche il Papa ha richiamato all'unità?
Ho visto Papa Francesco, credo che abbia speso parole molto molto importanti.
Ce l'aveva con Renzi,
Non credo che abbia, credo che faccia riferimento a livello mondiale, penso, assolutamente, cercheremo di confrontarci con le sue parole, e spero che ci possano aiutare nel poter sciogliere questi nodi che ci stiamo portando dietro nelle ultime settimane, e che possiamo risolvere in fretta. Io ripeto, vogliamo ripartire di slancio e poter riportare l'economia del nostro paese a livelli che erano prima della pandemia, anzi con un paese più forte attraverso il recovery plan, e in più vogliamo vaccinare tutti nei tempi più brevi possibili.
Grazie Federico Dinca, ministro per i rapporti con il Parlamento. Buona giornata.
Grazie mille a voi, buona
lavoro.
Giornata, grazie.
Stefania Salmaso, epidemiologa, dal 2004 al 2015 ha diretto il Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute dell'Istituto Superiore di Sanità. Torna da noi, professoressa Salmaso, è un piacere averla. Buongiorno. Ha sentito le speranze del ministro Federico Dinca, come sono le speranze del governo e di tutti noi. A che punto siamo? Siamo messi bene o siamo messi male, professoressa?
Siamo messi che in generale mi sembra che uno dei problemi principali sia questo senso di incertezza in cui tutti viviamo, e che molti forse pensano che sia eccessivo.
Sì.
E quindi in qualche modo bisognerà avere delle contromisure. È vero, adesso siamo partiti con la vaccinazione, quindi avremo, si spera, una mitigazione degli aspetti più severi, perché la vaccinazione è riservata ai soggetti più vulnerabili, quindi non farà calare l'incidenza adesso, servirà a ridurre magari invece gli effetti più negativi, come i ricoveri per le persone che sono già a rischio, gli anziani, i decessi. Quello che adesso bisogna però stare attenti è non mollare, perché le persone sono stanche. Quello che stiamo registrando questi giorni di fatto è l'effetto del momento in cui le persone probabilmente si sono esposte di più, nel periodo prenatalizio, degli acquisti, in cui tutti hanno cercato una boccata di vita normale.
È stato un errore quello.
Siamo tutti d'accordo.
È stato un errore quello.
In effetti, evidentemente, si è abbassata la guardia, i dati sono là. quindi lo sappiamo tutti. Poi dopo ci preoccupiamo perché magari c'è una variante più contagiosa, aumentano i casi. Beh, ma come proteggersi dalla variante più contagiosa è lo stesso modo con cui ci proteggiamo da tutte le altre. Quindi il fatto è che dovremmo avere la capacità di mantenere sempre lo stesso grado di attenzione.
Trovare delle
soluzioni, per esempio per quanto riguarda la discussione della scuola. A me sembra assurdo che si continui a tenere chiuso perché c'è la pandemia, ovviamente, che addirittura aumenta, e uno dice allora qual è la soluzione? Quando dovremmo riaprire? Secondo me la soluzione dovrebbe essere nel mettere in campo dei test continui, degli screening continui della popolazione scolastica, ma una o due volte a settimana a rotazione, il più possibile, per identificare le infezioni il prima possibile. Ma dobbiamo trovare delle contromisure, altrimenti non si tornerà mai a una vita normale.
Non si riapre mai. Senta, che impressione ha su questa campagna vaccinale, professoressa? Sta procedendo nella maniera giusta? I numeri appaiono confortanti.
Sì, mi sembra che stia andando bene. Io non sono del parere che le persone non si vogliano vaccinare o che ci sarà grande perplessità. Mi sembra che la perplessità manifestata inizialmente era soprattutto legata all'assenza di notizie che adesso ci sono. Tutte le istituzioni mi sembra che si stiano adoperando per dare informazioni abbastanza complete, e quindi mi sembra che l'adesione adesso stia andando buono, stia andando bene. Quindi bisogna che si proceda il più velocemente possibile, però tenendo sempre conto che non è il libera tutti, purtroppo. Stiamo vaccinando gli anziani, gli operatori sanitari, gli anziani non sono quelli che sostengono la pandemia. Quindi in qualche modo, fino a che non arriveremo proprio a aver vaccinato ampi strati di popolazione, non vedremo alcun effetto sulla... Però se riusciremo a far ridurre il Covid-19 dal flagello mortale che adesso ci terrorizza e ci tiene a casa a una malattia che è controllabile perché provoca meno morti, meno ricoveri in terapia intensiva, forse potremmo tornare anche a poterla controllare e a conviverci.
800 24 00 24, se vorrete intervenire in diretta. Qualche ascoltatore ci ha sollecitato nei giorni scorsi, professoressa, su questo tema. Dice: ma perché proprio in relazione alla scuola non iniziare vaccinando proprio insegnanti e studenti? E la domanda che segue è questa, professoressa: sappiamo chi è vaccinato può infettare o no?
Bella domanda, questa è quella che ci facciamo tutti, perché le prove che abbiamo sui vaccini ci dicono che i vaccini proteggono al 95% dalle manifestazioni cliniche e addirittura in alcuni casi quasi il 100% dalle forme severe. Non abbiamo certezza se un vaccinato si può infettare in modo asintomatico e può contagiare. Se noi avessimo un vaccino sulla quale abbiamo la certezza che interrompa la trasmissione dell'infezione, la contagiosità, avrebbe senso magari andare a vaccinare proprio le persone che sostengono la circolazione, cioè i giovani. Però in questo caso abbiamo dei vaccini che non sono stati testati, studiati per le persone sotto i 16 o i 18 anni di età, a seconda del vaccino, e quindi non possiamo andare a vaccinare i ragazzi dove magari circola l'infezione. E in questo momento abbiamo invece un'arma potente che ci può far prevenire i decessi e le complicanze. Quindi in questo momento la vaccinazione è mirata a non andare a vaccinare nelle scuole dove tra l'altro non potremo vaccinare perché i vaccini non sono registrati sotto i 16 anni, ma è mirata a ridurre gli effetti disastrosi in termini di ricoveri, quindi di malattie gravissime e di decessi nelle persone più vulnerabili. Quindi è chiaro che adesso il vaccino viene riservato alle persone che hanno maggior rischio delle complicanze. E quindi questa è la strategia, bisogna che tutti noi lo sappiamo e tutti gli altri invece devono stare attenti.
E così rispondiamo anche all'ascoltatore che dice: allora a questo punto a che serve vaccinarsi? Serve esattamente a questo, serve ad evitare che gli ospedali si riempiano, perché il grande problema di questa pandemia è stato esattamente questo, no? Esattamente, un'emergenza sanitaria.
I decessi è un'emergenza sanitaria. Al giorno l'Italia sta sperimentando una mortalità tale che addirittura porterà a una diminuzione dell'attesa di vita sulle nostre casistiche che erano elevate. Quindi in qualche modo noi stiamo usando questo vaccino contro il Covid come stiamo usando i vaccini contro l'influenza, cioè dobbiamo limitare gli effetti più deleteri per ora. Poi ovviamente andando avanti, avendo anche altri dati, la cosa si estenderà e in qualche modo se Covid-19 continuerà a circolare ma sarà ridotto alla rilevanza di un'influenza stagionale, potremmo anche continuare a vivere.
Scrive un ascoltatore, a proposito di influenza stagionale, ci scrive Luca da Brescia, professoressa, questo. I dati dei giorni scorsi che abbiamo sull'incidenza dell'influenza stagionale sono ottimi perché è molto più bassa rispetto al passato. Questo perché? Perché indossiamo le mascherine, molto semplicemente esatto. Stiamo distanziati. Ci chiede però Luca, dice, ma perché le mascherine hanno fermato la diffusione dell'influenza stagionale e non del Covid? È veramente così?
Ma no, è veramente così, noi siamo stati molto attenti, l'influenza ha una capacità di trasmissibilità e anche un indice di un tasso di riproduzione, il famoso, il mitico R con T, che è molto inferiore a quello di Covid-19. Quindi dove siamo stati capaci di bloccare, poi quest'anno si sono vaccinate un sacco di persone contro l'influenza, di quello abbiamo per moltissime persone che hanno già un'immunità propria, o perché si sono vaccinate. Quest'anno la vaccinazione contro l'influenza è stata, lasciamo perdere qualche polemica in qualche zona, ma è stata molto, sicuramente molto promossa e molto ben accettata da molte fasce di popolazione. E in più tutte le misure di contrasto, sappiamo che per le malattie aeree abbiamo fatto effetto anche su altre malattie aeree, ma il Covid è completamente diverso perché la popolazione è totalmente suscettibile, non c'è immunità ed è molto più trasmissibile.
Certo. Rapidamente Samuele da Padova, velocissimo Samuele che abbiamo ancora un minutino.
Sì, io volevo un chiarimento in riferimento a un aspetto di cui non si parla molto ultimamente.
Prego.
Ovvero il vaccino ridurrà semplicemente la gravità della malattia o interromperà anche la trasmissione?
Che è esattamente quello di cui parlavamo prima, professoressa.
Il vaccino è disegnato per prevenire, diciamo, se ci sono buone speranze, ottime probabilità che prevenga anche la trasmissione, ma i dati che abbiamo ottenuto ovviamente e nel ristretto arco di tempo sul quale sono stati studiati sono stati tarati sulle forme cliniche. Per dimostrare che non ci sono trasmissioni asintomatiche bisogna che le intere popolazioni che sono state studiate, ricordiamo che il Pfizer-BioNTech sì. è stato utilizzato su circa 18.000 persone confrontate con altre sì. 18.000 persone non vaccinate, voleva dire andare a fare continuamente rilevazioni di potenziali infezioni asintomatiche. Questo si farà nel futuro,
lo vedremo,
ma non ce l'abbiamo ancora.
No, lo vedremo inevitabilmente sul campo. Grazie a Stefania Salmaso, epidemiologa, per essere stata con noi. Grazie, professoressa, sempre chiarissima, sempre chiarissima. Grazie. Peter Bescapè in regia, Alessandro Marco Tulli in assistenza e redazione, in redazione anche Gloria Guerrera, Giorgio De Luca, i nostri autori, Margherita Ina e Francesco Ciaraffo. Noi ci risentiamo domani mattina alle 6:30. Da Simone Spezia, una buona giornata. Ciao.